Dai Milan, anche oggi voglio la mia dose quotidiana di quel buon sano qualunquismo.
Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan
con Leonardo Manero.
Ma siamo qui per servirti, caro ascoltatore, con una buona dose di qualunquismo da venerdì insieme a uno spento Leonardo.
Sono stanco, guarda.
Vedi?
Sono un po' stanco fisicamente, mentalmente, tutto. Mi devo riprendere. Spero che il fine settimana in giro mi porti un po' di energia.
Ma tranquillo, tanto è già gennaio, inoltrato.
Manca poco, grazie a Dio.
A che cosa? Ma tu fai, sai che gli italiani quest'anno con 3 giorni di vacanza fanno un ponte, credo, dal 25 aprile al 1 maggio.
Devo controllare, perché noi abbiamo questa abitudine.
Noi no, te lo dico.
Lo so, ma noi abbiamo questa brutta abitudine di non fermarci a lungo per Pasqua, facciamo giusto i giorni strettamente necessari. Però invece magari si riesce in qualche modo a organizzarmi col fatto che posso anche lavorare da remoto, quindi magari 7-8 giorni riesco a farmi da qualche parte.
Ma come? Allora, cioè, se quest'anno volessi andare io da remoto?
Ma tu non puoi, perché sei interno, io sono esterno. L'esterno può vivere da esterno. Una vita da esterno.
Una vita da mediano. Bene, 800 24 00 24, chiamateci, che è venerdì, signori.
È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! È venerdì!
E andiamo!
Tutta sta apologia del venerdì, non l'ho mai capita io.
Infatti, oggi, essendo venerdì, avevi promesso che questa sera alle 21 sarai all'Urago Marinone, dove io sarò a presentare in sala consigliare il mio ultimo libro. L'Urago Marinone.
Non creare confusione, che dopo la gente dice va all'Urago Marinone, invece stasera sono a Zola Predosa, vicino a Bologna.
Hai sempre apposta a mettere delle serate quando io. Vabbè, c'è Pietro Lacorte in regia, ai noi! C'è Miriam Lucchetti con Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Possiamo partire!
Ritrovati.
Allora, ci sono tante notizie. Ah, voi scrivete anche al 349-238-6666. Tante notizie internazionali, parleremo se volete di Trump, la Cina, ancora il libico riportato in Libia. Avremo il figlio di Liliana Segre oggi con noi, ospite alle 9.30. Parleremo di tante tematiche, ma io non posso, caro Leonardo, non partire da quello che leggo in prima pagina del Foglio. C'è una lunga lettera di Pupi Avati.
Noto regista, famoso.
Famosissimo. Pupi Avati scrive una lettera dal titolo così: mi sono rinnamorato di mia moglie a 86 anni. Ed è qualcosa che ha a che fare con l'ineffabile. Senti cosa scrive. In questo ultimo quarto della mia vita sto scoprendo di essermi rinnamorato di lei. Se a metà degli anni 60 provai per lei la più forte attrazione che abbia mai provato, il rinnamorarsi di quella stessa ragazza ha a che fare con l'ineffabile o con la demenza senile.
Ma scrive, è lui stesso che lo dice, quindi non è, cioè io non devo reagire in modo sarcastico a questa affermazione, perché è lui stesso che ipotizza questa possibilità.
Opto per la prima ipotesi, però, lui dice, l'ineffabile che mi ha indotto a vedere il mio lungo percorso di vita sempre con un senso di attesa infantile, come se non fosse disdicevole attendersi lo straordinario. E sai dove capisce? Il primo test da cui capisce questo è la gelosia. So che è di cattivo gusto alludervi, ma è nuovamente la paura di perderla.
Ma condivido molto le poche righe che hai detto subito prima, sì, di quest'ultima parte, quel senso di attesa che è molto tipico, io credo, dove tu vivi sempre la vita aspettandoti che poi anche in età avanzata debba succedere qualcosa
Lo straordinario.
Sì, questo succede anche a me. Nonostante io sia fondamentalmente uno anche un po' così, non particolarmente sempre ottimista, però questa cosa la condivido.
Quindi cambi il tuo mantra, l'amore...
Vabbè, finisce sempre e comunque.
No, rinasce sempre e comunque.
Sì, rinasce ma perché prima è finito. Quindi finisce e poi può rinascere. Evidentemente, se adesso dice così della moglie, vuol dire che prima non la amava più.
E voi, che cosa ne pensate?
Bravo Pupi, bravo.
Ma Pupi è il suo vero, guardo Miriam Lucchetta che sa tutto. Pupi è il suo vero nome? Pupi Avati, non farmi andare su Google, nome vero di
Giuseppe sarà.
Pupi, come si chiama? C'è chi ci scrive subito, qua Barbara rinasce per disperazione, ma perché subito a stroncare? Ha preso tra l'altro carta e penna.
Ma come mai il foglio giornale così serio e serioso si occupa...
È una cosa, una questione molto seria.
Certo, però di solito si occupa di politica, di altro, quindi vuol dire...
Ma si occupa anche di politica, però è il tema...
Ma in che posizione è l'articolo?
In taglio alto, a volte aspetta. C'è Giuliano Ferrara che scrive qui, invece oggi Pupi Avati ha dato una gomitata a Ferrara, l'ha scansato un po' e... Vabbè, Pupi Avati non è la notizia del giorno su cui ci concentriamo. Allora, le altre notizie. Però ecco, così mi ha colpito. È venerdì, 86 anni.
Ma anche a me ha colpito, nel senso che condivido questa cosa, il senso di attesa, poi che ci si può innamorare, reinnamorare, perché prima l'amore è finito, quindi si sa, va così.
Senti, sul libico mi hanno colpito ancora, se volete parlare della vicenda di Al-Masli riconsegnato alla Libia, mi hanno colpito due cose. Il ministro degli esteri italiani dichiara testuale ai giornalisti, adesso lo devo recuperare, sì, noi abbiamo fatto lo statuto di Roma, da dove è nata la corte, ma non è che l'AIA è padrona e noi...
Ma, ho capito, ma se voi aderite... cioè, allora uno aderisce, dopo diciamo, però in fondo... caro Tajani...
Sì, però ci facciamo anche un po' i fatti nostri, facciamo le nostre valutazioni. Non l'ha detta così, questa è la traduzione mia, sapete che io sono un grezzo, un rozzo, un qualunquista, un populista, un demagogo, uno del popolo.
No, tu sei fondamentalmente un radical chicco, quindi...
Secondo... Maurizio Belpietro fa tutta un'analisi in prima pagina della Verità per dire certo che abbiamo fatto bene a restituirlo, si chiama ragion di Stato, perché il ragionamento è questo: se noi non lo restituivamo, loro, i libici, ci inondavano di migranti con i barconi.
Questa probabilmente è la verità.
Certo.
Però allora non veniteci a fare la morale, a fare i duri e puri su come bisogna comportarsi, quando poi si fa così.
Io che sono uno più grezzo, rozzo del popolo, populista, demagogo, ho detto no, hai ragione Belpietro, non ci inondino di migranti, meglio che se li tengano lì nei lager torturati. No, basta che non li vediamo, che poi lo spaghettino alle cozze ci rimane sullo stomaco.
Basta che ce lo dicano come sono le cose, no? Che appunto. Ci vengano a fare la morale, si mettano sul pulpito a dire come ci si deve comportare e poi si cede alla ragion di Stato in 448 come se niente fosse.
Però è bello, cioè basta non vederli i migranti, tanto sta nel chiuso della prigione.
Ah,
lì.
Bravo lei, certo, perché lei non li vede dall'alto del suo terrazzo. terrazzo.
No, neanche Belpietro, neanche Belpietro li vede, se li tengono lì.
Dall'alto delle vostre terrazze, sì, non li vedete.
No, Garosio, senta, se ne vada, che adesso dobbiamo parlare seriamente. Allora, succede questo a Davos, non è che possiamo spiegarvelo, ma oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera lo spiega molto bene. Allora, compare in videoconferenza Donaldone Trump. Il primo faccia a faccia tra lui e i potenti e l'Europa, in qualche modo. Compare Trump e Federico Fubini.
Potente anche dal punto di vista finanziario,
certo,
soprattutto.
Certo, come no. Allora, Federico Fubini del Corriere della Sera racconta questo. Basta che Trump dica: l'amministrazione di Joe Biden era guidata da un gruppo di gente totalmente inetta, e subito tutti i potentoni a ridere. Bravo, bravo. E Fubini fa notare: gli stessi potentoni che fino a due mesi fa lodavano Biden e criticavano Trump, ovviamente. E allora ovviamente tutti sul carro del vincitore. Poi prende la parola l'amministratore delegato di Bank of America, si chiama Brian Moynihan, e fa una domanda a Trump. Risposta di Trump: tu, Brian, spero che cambierai e aprirai la tua banca ai conservatori come il tuo amico di JP Morgan. State sbagliando. E subito i potentoni brusio: toccherà a noi adesso. Paure.
E allora la domanda è: preferiamo essere governati da questi poteri finanziari, da queste elite finanziarie che sembrano così pavide, o alla fine ancora dalla politica? La risposta io non ce l'ho, tu?
No, io non ce l'ho, però ce l'ha Giada Messetti. No, non lo so se ce l'ha. Giada, buongiorno. Giada Messetti.
Buongiorno, no, non ce l'ho neanch'io.
Vabbè, inventatene una.
È la domanda, sì, no, è sicuramente la domanda dei prossimi anni e dei prossimi decenni, assolutamente.
Allora, sì, torna con noi Giada Messetti, buongiorno. Che è, insomma, è grande esperta di Cina, tra l'altro, perché la Cina è stata nel cuore anche dell'intervento di Trump. Intanto Trump, tra le altre cose, ha detto, lo dico a Leonardo Manera, guarda, ha detto così: il Green Deal, cioè le politiche del Green sono una buffonata, il carbone è bello. Ora io non lo so se sia bello o no, però...
La vera festa nazionale diventerà la Befana.
La Befana, quel che lo sapevo, col carbone per tutti. Però Giada Messetti, questo in ottica anche cinese, forse non dispiace molto a Pechino. Credo,
allora, devo dire che questi primi giorni di presidenza Trump la Cina li sta osservando ovviamente con molta attenzione, ma al momento i segnali che arrivano da Washington non sono totalmente negativi per la Cina, perché diciamo che Trump in questa settimana, nonostante qualche attacco, non so, durante il discorso di insediamento ha citato Panama, no, non la lasceremo alla Cina, però tendenzialmente non ha fatto delle mosse molto forti contro la Cina. L'unica cosa che ha detto è stata questa cosa dei dazi al 10% sulle merci cinesi, forse dal 1 febbraio, in ritorsione al fatto che la Cina fa passare il fentanyl dal Messico per arrivare negli Stati Uniti. Però per il resto è stato molto cauto alla fine Trump. Addirittura ieri a Davos ha detto che vuole coinvolgere la Cina per, in qualche modo, per la questione della pace nella guerra in Ucraina, quindi perché abbia un'influenza su Putin. Quindi ha quasi riconosciuto anche un ruolo geopolitico importante alla Cina, cioè, come dire, forse io da solo non ce la faccio, è meglio coinvolgere anche la Cina. E ovviamente la Cina cosa ha fatto questa settimana? Martedì mattina, il giorno dopo l'insediamento di Trump, c'è stata la video call, no, tra Putin e Xi Jinping, tanto per mettere in chiaro che comunque la Cina ha un rapporto di qualche modo con la Russia privilegiato da un certo punto di vista, anche se non come pensiamo noi, cioè diciamo che la Cina e la Russia noi li mettiamo sempre assieme come se fossero uguali, in realtà vogliono mostrare un fronte unito forte, ma in realtà hanno agende molto diverse, e sicuramente la Cina in questo momento vuole far capire anche agli Stati Uniti che ha un rapporto privilegiato. La cosa che li unisce veramente, la Cina e la Russia, è proprio la destabilizzazione, no, della Pax Americana, dell'ordine mondiale a guida americana che si è instaurato dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Sì, vorrebbero un altro ordine. Peraltro si è rivolto proprio, tra le altre cose, anche a Russia e Cina, proponendo una sorta di patto sul nucleare. Bisogna capire, perché poi ha parlato anche della guerra Russia-Ucraina, del prezzo del petrolio da abbassare, quindi insomma...
No, e poi la cosa importante che dicevi tu, questa cosa del fatto che l'America esce dal Trattato di Parigi, vuole uscire dall'OMS, cioè sono tutte mosse che in qualche modo lasciano uno spazio alla Cina, nel senso che la Cina negli ultimi anni, come diciamo spesso, si vuole proporre, no, come una guida alternativa agli Stati Uniti. Quindi nel momento in cui gli Stati Uniti si tolgono da tutta una serie di enti internazionali che però sono fondamentali, perché non è che il cambiamento climatico si risolve senza, diciamo, anche se si dice che il carbone è bello, drill baby drill, probabilmente il cambiamento, la transizione energetica è comunque necessaria, e quindi il fatto che l'America si sfili da questi dossier internazionali così importanti può lasciare uno spazio di manovra alla Cina, che è proprio quello che la Cina vorrebbe, cioè presentarsi come questa potenza responsabile, contrapposta invece agli Stati Uniti, che sono di cui non ci si può fidare, che comunque tendono a avere questa mentalità da guerra fredda e a mettere zizzania fondamentalmente tra i paesi del mondo.
Vabbè, ma infatti l'impressione della Cina, almeno per quanto riguarda la politica internazionale, è che sia tendenzialmente moderata, così sembrerebbe, no?
Sì, esattamente, cioè quello proprio la cosa che si sta vedendo in questi primi giorni, come se si stessero studiando in questo momento, no? La nuova amministrazione Trump e i cinesi, e c'è una fase di negoziazione in qualche modo, cioè stanno prendendo le misure uno dell'altra. Sicuramente la Cina non vuole arrivare alla guerra totale commerciale, economica, perché la Cina, come ricordiamo spesso, ha dei grossi problemi economici interni e dipende ancora fortissimamente dalle esportazioni, quindi un protezionismo muscolare come quello che ha annunciato Trump durante la campagna elettorale alla Cina potrebbe causare effettivamente grandissimi problemi. Quindi c'è questo al momento osservarsi. Addirittura ricordiamo che Trump ha sospeso il blocco di TikTok negli Stati Uniti, ovviamente proponendo una joint venture al 50% con delle aziende americane, e dicendo se TikTok non dovesse vendere, a quel punto metterò i dazi al 100%. Quindi ci sono delle minacce, però oggettivamente al momento Trump è morbido rispetto a come si poteva aspettare questo inizio di presidenza.
Tra l'altro la cosa interessante è anche, pensate un po' alla questione della guerra, uno pensa Russia, Ucraina, cos'è il Donbass, l'invasione eccetera, Trump, se in Arabia Saudita abbassassero il prezzo del petrolio finirebbe subito la guerra. Il ragionamento ovviamente è quello: crolla il prezzo del petrolio, quindi crollano le entrate per la Russia, e gli Stati Uniti avrebbero allora spazio per rafforzare le sanzioni sul petrolio russo senza temere che la benzina aumenti. Ma allora la guerra è una questione solo di economica, cioè per Trump basta far abbassare il prezzo del petrolio e a catena si creano una serie di condizioni e finisce tutta la guerra. Ma come? Allora tutte, non so, la questione, prendiamo Kiev, l'invasione, la NATO, poi è il prezzo del petrolio. No, mi stupisce, però...
Sai cosa? Io credo che a questo modo di fare un po' mercantile, lo dico male, ma insomma il concetto che Trump comunque è un imprenditore, quindi a questo modo di fare molto pragmatico, in alcuni casi anche molto semplicistico, però questo suo modo di agire sarà secondo me proprio nel suo stile in questi anni che ci aspettano. Insomma.
Sì. Oh, devi sapere, caro Leonardo, tu di che segno sei?
20 aprile, ultimo giorno dell'Ariete.
È vero.
Una cuspide.
Sì, lo dico anche a Giada Messetti che non lo sa, è nato il 20 aprile, giorno in cui è nato anche Adolf Hitler. Vabbè, ma sono cose che capitano.
Coincidenza.
E tra l'altro è cresciuto a Salò.
Però non so disegnare.
Non so
disegnare, sai che Hitler sapeva disegnare, era un aspirante artista.
Ed è cresciuto maniera a Salò.
Sì,
a Salò.
Sì.
Basta, ti abbiamo dato dei pezzi del puzzle, ecco, poi dopo...
Una fotografia, esatto.
Dopo vedi tu. No, ti chiedo di che segno, perché io sono sempre stato affascinato, giusto per arrivare anche a cose un po' più facette, dal Capodanno cinese. Intanto, perché i cinesi hanno ancora un calendario diverso rispetto a quello così?
Ma perché i cinesi hanno delle tradizioni millenarie di cui sono molto orgogliosi e che mantengono ancora adesso. E il Capodanno, diciamo, il Capodanno è proprio la festa. per i sì. cinesi, cioè nel senso non esiste nessuna festa importante come il Capodanno, perché è, come dire, è il momento in cui intanto si torna a casa, nel senso che viene chiamata, no, la migrazione umana più grande della Terra, perché ci sono tipo 600 milioni di persone che si spostano dalle città alle campagne per tornare nei villaggi d'origine e festeggiare con la famiglia, perché la cosa importante è festeggiare con la famiglia, un po' come il nostro Natale, il concetto, cioè si festeggia a casa con le persone, possibilmente con una tavola rotonda. E è appunto la festa centrale che sta diventando anche negli ultimi anni, diciamo, un po' soft power cinese, perché ormai Capodanno cinese si festeggia in tutto il mondo, cioè infatti 10-15 anni fa non c'erano le feste di Capodanno, se voi ci pensate.
Quando è il Capodanno?
Allora la vigilia è il 28 e il 29 è il primo giorno dell'anno nuovo, che è l'anno del serpente di legno, perché l'oroscopo cinese non è come il nostro, che è mensile, è annuale, ci sono 12 animali e anche Xi Jinping è serpente, ad esempio, è nato nel 1953.
Sarà l'anno migliore di tutti gli anni.
E invece no. Pensa, no, è l'anno più difficile. Cioè, quando cade il tuo anno, sì, quando cade il tuo anno, devi un attimino essere guardingo, perché è l'anno in cui ci sono i più grossi cioè, perché è come se si chiudesse un ciclo, no? Quindi è una fine di un ciclo, quindi ci sono cambiamenti molto grandi. C'è una grande destabilizzazione quando cade l'anno del segno.
Però i cambiamenti, quindi, possono essere anche cambiamenti
anche
positivi.
Anche
però in generale, sì. No, sì, in generale, perché appunto associano l'anno, io lo chiedo sempre alla mia amica Jessica cinese, l'anno, non so, del cane, l'anno
sì, io sono gallo, ad esempio.
Tu sei gallo?
Vabbè. Io sono gallo.
E invece, essendo nato il 20 aprile, di che segno sarei io in Cina?
No, è l'anno che
è l'anno. Sì, sì. Guarda, non mi ricordo mai le date, però insomma su internet trovate facilmente la cosa.
Io
la
credo del cane, sono del 70, forse sono del cane, ma chiedo a Luchetti, Miriam Luchetti, sfida Luchetti, fammi sapere. Giada, possiamo dire di che anno sei a sto punto?
Io sono dell'81, sì.
Perfetto.
Gallo.
Anno del gallo.
No, volevo farvi notare che il serpente, che da noi comunque è un animale, non proprio un animale positivo, no? Sempre perché le differenze culturali con la Cina sono sempre importanti, secondo me. Il serpente invece in Cina è un animale che indica saggezza, rinnovamento, intuito, è un animale molto positivo.
Un po' come il drago, no? Che spesso da noi nelle favole invece lì è positivo, il drago.
È positivo. Cioè, il drago da noi è cattivo, il serpente da noi è proprio quello che ha portato al peccato, Adamo ed Eva, cioè nel senso è proprio tentatore, legato. Invece in Cina è un animale di grande saggezza, quindi questo è un altro punto. Sì. Poi la cosa che bisogna fare è mangiare il pesce.
Mangiare
è molto
pesce,
importante,
vabbè.
Perché pesce in cinese si dice yu, che ha lo stesso suono di yu, che vuol dire abbondanza, quindi mangiare il pesce porta abbondanza.
Io questo dovrei essere comunque, credo, del cane, giusto? Ma perché Draghi ride? Presidente Draghi ride. Sì, sono del cane, invece abbiamo scoperto, grazie a Miriam Luchetti, di che segno è Leonardo. Vorrei che lo leggessi tu, Leonardo, l'hai scritto?
Aspetta, che devo inforcare gli occhiali.
Sei del segno della
capra.
Capra.
Ma io invece ho altre due curiosità. Esistono in giro, si vedono cinesi grassi? Perché io non ne ho mai visto. E poi come mai in Italia tutti i bar cinesi si chiamano Lucas Bar?
Quello è falso, Giada. Il mio, quello dove vado, si chiama Bar Giulia, ma lui è fissato che si chiamino tutti.
Comunque, cinesi grassi ci sono o non esistono?
Beh, l'obesità in Cina è un problema degli ultimi decenni, ma è diventata un problema dal 2000 in poi.
Ma perché si va diffondendo anche il cibo occidentale, fast food e quant'altro?
Certo, perché sì, allora noi dimentichiamo sempre che in Cina fino agli anni 70 si moriva di fame, letteralmente, cioè c'era proprio un problema di approvvigionamento del cibo di base, e poi c'è stata questa apertura, no? L'arricchimento della Cina, questa corsa sfrenata al progresso, e poi a un certo punto c'è stato questo arricchimento fortissimo che ha portato anche a degli scompensi di consumi, e il mangiare la carne, cioè che i cinesi sono passati da non mangiare carne mai, se non una o due volte all'anno, a mangiarla tutti i giorni, quindi ci sono dei problemi molto forti legati all'obesità in Cina, in realtà, in questa fase storica.
Giada, noi ti ringraziamo molto, Giada Messetti, grazie. Ci sentiamo settimana prossima, e poi tu lo sai che gli studi.
Buon anno cinese.
Sono d'accordo anch'io. Per me potevi aver detto anche linea alla pubblicità. Che ci dici, c'è un modo per dire linea alla pubblicità.
Xianzai Guangao.
Ma certo, ma come no? Vai, ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan. We'll be right back.
Milan, senza migranti non ti mangi neanche lo spaghettino alle cozze, perché te lo fanno loro nel chiuso delle cucine e ti lavano i piatti.
Vabbè, uno se lo può fare a casa anche lo spaghettino alle cozze, quello intendevo. Vabbè.
L'amore della vita è l'ultimo in ordine di tempo. Ha ragione Pupin Avati.
Pupin? Cos'era? Putin? Ma cosa c'entra? Pupin.
C'è una canzone di Paolo Conte che inviterei Miriam Lucchetti a recuperare.
Potevi farlo prima durante la pubblicità, avevamo tutto il tempo.
Parla proprio dell'ultima donna della mia vita che un giardino mi sembrerà, dice.
Vabbè. Adesso hai dato dei piccoli dettagli, adesso recupereremo
l'ultima
il titolo.
L'ultima donna che avremo un giardino ci sembrerà.
Titolo della canzone.
Questo...
Va bene, alle 9:37 minuti. Adesso dobbiamo parlare di un argomento che sinceramente, secondo me, in un paese normale e civile non dovrebbe essere neanche argomento di discussione, perché queste notizie non dovrebbero neanche esistere. Invece, incredibilmente, è così. Avrete letto sui giornali che la senatrice Liliana Segre è stata attaccata, non solo ultimamente, esce un film, il film documentario del regista Gabbai sulla sua vita, e quindi ci sono gli attacchi, gli insulti antisemiti ai cinema che decidono di proiettare questo film, ma poi c'erano anche stati degli insulti in passato, che sono sfociati in un 12 persone che andranno verso il processo, 12 haters, come si chiamano, odiatori, leoni da tastiera. Oggi Massimo Gravellini dice: io confido nella speranza che in realtà queste persone, se la incontrassero per strada, le chiederebbero un selfie. E invece dietro...
È molto probabile, sì.
Non lo so se è probabile o no. Sta di fatto che ringraziamo il figlio della senatrice a vita Liliana Segre e l'avvocato Luciano Bellipaci, che è con noi. Buongiorno, buongiorno avvocato, grazie.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori e grazie dell'invito.
Grazie a lei. Allora, lei ha detto anche alle agenzie che insomma sua mamma è provata, perché certo tiene duro come ha sempre fatto nella vita, però ecco, ci può trasferire il sentimento che prova di fronte a queste incredibili situazioni?
Ma guardi, io ho cercato di ridimensionare una notizia che era stata data in modo un po' inesatto, diciamo, perché Liliana Segre, insomma, vista anche la sua esperienza di vita, non è tipo da farsi, come dire, intimidire, da chiudersi in casa, da rinunciare, perché ci sono alcune centinaia di questi personaggi che passano il loro tempo a mandarle insulti, auguri di morte. Quindi no, non rinuncia, non si chiude, non si ritira. È stanca, quindi aveva rinunciato a partecipare ad alcune cose, è una persona comunque di 94 anni e quindi come chiunque a quell'età ha i suoi limiti, ed è sicuramente anche amareggiata, perché questa ondata di haters che si sono palesati sotto praticamente tutte le pagine Instagram o di altri social che comunicavano queste proiezioni in tutta Italia, poi perché sono andate in sì. 260 mi pare sale cinematografiche, sono così dei soggetti che non hanno visto il documentario, che non si riferiscono alle posizioni, che non le conoscono neanche le posizioni effettive prese da Liliana Segre nel tempo, ma che manifestano un odio fine a se stesso, e quindi certo questo non fa piacere,
no,
diciamo.
E secondo me è anche giusto che la famiglia, e credo l'abbiate fatto già in passato e anche adesso credo vogliate continuare, passi alle denunce, cioè non è solo una questione che uno può rimanerci male e andare avanti, no? Mi sembra che la linea sia quella.
Sì, sì, in realtà le querele riguardano solo la punta dell'iceberg, perché riguardano i casi nei quali abbiamo ritenuto che ci fossero le cose più gravi e più evidenti. Poi in parte il PM che sta gestendo questo fascicolo la vede in modo diverso, un'idea diciamo più estensiva del diritto di critica e della, chiamiamola, libertà di opinione, che secondo lui comprende anche l'insulto, la diffamazione pesante, eccetera, però va bene, ne prendiamo atto. Però, al di là della rilevanza penale, c'è un dato, secondo me, che motiva l'amarezza, ed è quello che, appunto, il fatto che si tratti, per il 99% dei casi, di manifestazioni di odio assolutamente a prescindere da qualunque cosa, da qualunque posizione reale, come dire, ricollega la Liliana Segre di oggi con la Liliana Segre di cui parla il documentario, cioè quella che a 8 anni ha scoperto di essere odiata perché esisteva, e quindi chiaramente questo lascia l'amaro in bocca.
Sì, arriva un messaggio di un ascoltatore che dice: anche tu, Milan, si riferisce a me, hai degli odiatori. Sì, vabbè, c'è qualcuno. È il prezzo della fama, è più che antisemitismo. Sì. Cioè, ma io dico, va bene l'invidia sociale, va bene se uno è famoso, mi diverto a prenderlo di mira, ma insomma, proprio... Non c'è nessun tipo di freno, allora, non c'è nessun tipo di limite a questo punto.
Guardi, il prezzo della fama sicuramente è vero, nel senso che adesso l'uso dei social ha portato a questo, al fatto che qualunque personaggio minimamente conosciuto viene poi bersagliato per le cose più diverse. Diciamo che nel caso di Liliana Segre c'è forse qualcosa in più, nel senso che per esempio c'è una massa di... perché tra questi odiatori la cosa che colpisce, se uno va a leggere, è che c'è tutto il campionario, cioè non c'è una categoria. Ci sono quelli di estrema destra, antisemiti, negazionisti, quelli di estrema sinistra, antisionisti si definiscono, i qualunquisti, i novax, c'è tutto assolutamente, e tra l'altro è curioso che non provino disagio a stare uno accanto all'altro, cioè gruppi che si sarebbero odiati e contrastati, invece lì non hanno problemi.
Fronte sotto comune. Il commento di un, riuscita a rivedere tutto l'arco fascista, costituzionale, diciamo.
Sì, sotto il commento di un fascista, c'è quello di uno che magari si definisce comunista, antisionista, proprio senza alcun disagio. E faccio l'esempio dei qualunquisti, che sono quelli che più si sfogano sul fatto senatrice a vita, cosa ci costa. Ma i senatori a vita oggi sono 5, poi negli anni sono stati diversi. Beh, è solo contro di lei però che viene
usato questo argomento,
orchestrata questa campagna.
Ai tempi forse anche con Napolitano, gli ultimi anni del presidente Napolitano.
Sì, però non in queste dimensioni. Sì, cioè, però... tra l'altro uno dice, ma se non sei d'accordo sul fatto che, ed è liberissimo ovviamente di ritenere che non sia giusto che sia stata nominata senatrice a vita, ma prenditela col Presidente della Repubblica, cioè lei poveretta cosa c'entra se è stata nominata senatrice?
Ma guardi, io vorrei Luciano Bellipace anche chiedere in conclusione il tema della situazione in Medio Oriente. Perché? Perché ho letto di recente una straordinaria intervista sul Corriere della Sera a Edith Brooke, anche lei sopravvissuta alla Shoah, che ha fatto una considerazione nella sua semplicità straordinaria. Ha detto: se sbaglia Netanyahu, il premier, e per me, dice Edith Brooke, sbaglia, per qualcuno tutti gli ebrei del mondo sono colpevoli. Insomma, ed è lì la radice dell'antisemitismo, no? Cioè, perché qualcuno imputa a Liliana Segre delle colpe della situazione in Medio Oriente?
Perché è una scorciatoia, no, secondo me.
Certo, no, ma è esattamente così. Cioè, Liliana Segre ha espresso in tutti i modi, in ogni occasione, insomma, che è una donna di pace, che non è d'accordo, che non le piace Netanyahu per niente, ha chiesto il cessate il fuoco, ha espresso solidarietà con le vittime innocenti, ha detto che i bambini sono sacri, non possono essere toccati, ha parlato esplicitamente di crimini di guerra commessi, oltre che da Hamas, anche da Israele a Gaza. Non importa, ebrea, i tuoi connazionali stanno facendo quello che Hitler ha fatto, questo è il tono. E quindi purtroppo abbiamo un grosso problema.
Sì.
Abbiamo un grosso problema.
È una specie di sillogismo sbagliato, no? Cioè Netanyahu sta facendo questa cosa da ebreo, tu sei ebreo, quindi tu sei come Netanyahu.
Sì, sì, è automatico.
Detto però a chi l'ha subito, è come dire, risulta anche incredibilmente doppiamente duro da digerire.
È così.
Comunque
è così,
noi sì. La ringraziamo, grazie. Grazie a Luciano Bellipaci, avvocato, figlio della senatrice Liliana Segre. Andate a vedere il film, visto che il documentario di Gabbai, che è lunedì.
Dai l'elenco di tutti i cinema dove viene proiettato.
Credo che siano più di 200 nel giorno della memoria.
Così riempiamo quei 5-6 minuti, tiriamo insieme qualcosa per riempire.
Perché dopo il traffico...
Cosa?
E c'è il monologo.
Oggi non c'era il monologo, però.
Ma proprio ti dichiari così.
Sì, però casomai posso
fare. Fai l'elenco di tutte le tue serate.
Posso fare qualcos'altro? Tiro insieme sempre qualcosa.
Come quando apri il frigo, non il tuo, che è notoriamente vuoto, non hai fatto la spesa, però tiri insieme quei quattro. Un po' di acciughe, una pasta c'è sempre.
Allora, quando vado a prendere mio figlio, la prima domanda che mi fa:
hai fatto la spesa?
Sì, hai fatto la spesa.
Anche i miei figli.
No, mi dice: c'è qualcosa da mangiare? Era l'unica cosa che mi chiede.
Sì, ma dovresti portare il frigo, dovresti portare i miei figli a casa tua. Che i miei figli, se anche vedono il frigo normalmente pieno, ma non lo vedono strabordante, dico: ma non c'è niente.
È una cattiva abitudine che gli hai dato tu.
Ma guarda, metto anche questa come colpa. Ma tanto, voglio dire, ma sì, ma Pietro, ma guardate, ma mettetemele tutte sulle spalle ste colpe, che tanto chi se ne frega, dai.
40-50. Scusa un attimo, hai chiesto a Miriam, è riuscita a trovare la canzone di Paolo Conte?
Tanto
L'ultima donna.
Mi devo reinnamorare come Pupin, perché l'hanno chiamato Pupin, il nostro ascoltatore, gli piaceva l'assonanza, vabbè, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Aeronautico è il cielo, vuoto, abissale sarà, senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo,
un giardino ci sembrerà,
sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore, l'ultima femmina e poi sarà finita. L'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi, l'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o semmai, insieme a noi si sganasce da re e re. Su questa vita bagaglia, su questa vita che va.
Allora, vedi che ti abbiamo accontentato con l'ultima donna di Paolo Conte. Chissà se ha riconquistato così Pupi Avati la sua donna, sua moglie, 86 anni. Vabbè, però io ho un certo languorino. Ah, per gli amanti del tennis è sceso in campo Jannik Sinner, che è al primo gioco, insomma, appena iniziato con Shelton la semifinale. Però ho già un languorino, devo dire, quest'ora che ho fatto.
Allora, facciamo gentilmente presto, che oggi ho un impegno, non posso fermarmi a lungo. Ecco.
Bernardo Fernuccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale.
Naturalmente.
Buongiorno.
Il principe, il re, il sovrano della mia dimora culinaria.
Il desco di Nietzsche.
A Pannocchio. Di Castelbiondo.
Di Castelbiondo.
Naturalmente. Noi accogliamo.
Seconda stella destra. Questo è il cammino.
Mi sembra molto volgare dare le indicazioni.
No,
volgare. Vieni la terza a destra, vai avanti, trovi uno stellato. Mamma mia, che modo di vivere. Da poco, da poco.
Vabbè, vabbè.
Allora, il mio, lo dico sempre, non è un ristorante. Cos'è? Che cos'è?
È un'osteria.
No. Vado via subito.
Una tavola fredda, guardi, calda.
Come stare, guardi, non so nemmeno perché oggi sono venuto qui.
Esperienza.
È una performance simbolica che nasce dall'urgenza della conoscenza attraverso tutte le corde sensoriali, attraverso, fino al momento del climax, o climax, come qualcuno dice. È il momento più potente e sconvolgente che una persona possa vivere, che ti cambia in profondità. In che momento soprattutto?
Non lo so.
Quando devi pagare il conto.
Ah, ecco.
Ti cambia in profondità.
Sì, molte.
Ecco, siccome ci sono delle domande insistenti, quanto costa?
Quanto costa?
Voglio rispondere anche secondo voglia.
Sì.
Costa, diciamo, un'esperienza media nella mia dimora culinaria costa 270.000 euro più 5 euro di parcheggio.
Scusi, non potete almeno quei 5 euro...
Ma secondo lei io devo mischiare il costo del parcheggio col costo della mia experience?
No, però.
Ecco, allora, 270.000 più 5 euro di parcheggio.
Vabbè.
Mi vogliono tutti, proprio perché è unico la mia. Perfino la Casa Bianca.
Ah, Donaldone.
Ma non solo Coke. Lui, avrete visto l'immagine di Elon Musk col braccio alzato. Non stava facendo il saluto romano,
no.
Stava salutando me, diceva ciao Bernardo Ferruccio Donchi Badonchelli.
Ma perché? Cioè, perché proprio lei?
Ma perché da quando io gli ho fatto assaggiare il mio ultimo capolavoro, che si chiamava Daguerrotipo del Reale nel deserto del possibile, non vuole provare altro. Dice che vuole portare questo piatto anche su Marte, perché è un'esperienza davvero spaziale.
Ah, e com'è questo piatto?
Fatto la neanche
battuta.
Un po' compiaciuto. No, non è la battuta.
Fatto la battuta.
No, il mio compiacimento. No,
è spaziale.
Ma per carità, le battute sono cose volgari da comici.
Però ha detto piatto.
Sì. E quindi piatto su Marte, perché
no,
è un'esperienza
piatto,
davvero
un piatto,
spaziale.
Cioè,
no, non è un piatto, basta. Allora, basta anche con la ristorazione innovativa, le cene raffinate nei bistro, l'avanguardia di Tokyo. Con noi, con Elon Musk su Marte, la nuova frontiera del sapore si sposta su un altro pianeta. Io adesso sono pronto ad aprire la mia seconda location dal desco di Nietzsche tra le stelle. Allora, il tempo è poco.
No, vediamo, abbiamo due minuti, ci vuole dire cos'è questa esperienza,
allora,
sensoriale,
diciamo,
spaziale.
La ricetta di oggi, chiamiamola così.
Ricetta.
Potete farla anche voi a casa, volendo, se siete capaci. Allora,
a trovare gli ingredienti.
Il titolo è questo. Il tempo del sé osa usare nell'ora del poi, mentre il mai del noi diventa ora del tempo.
Bene.
C'è anche un sottotitolo.
Sì.
Dominio di abominio tramutato nell'estetica della percezione. Meraviglioso.
Ma uno lo deve dire tutto, mi dia.
Sto avendo un momento di godimento interiore. Allora, gli ingredienti sono semplici, quasi frugali. Un quarto di chicco di riso tamanchiki del Giappone, un millesimo di polvere d'oro e una lacrima di rugiada matutina. Il chicco di riso, che sorge spontaneamente facendosi largo tra terra e acqua, rappresenta la purezza dell'anima. Il millesimo di polvere d'oro, che può essere interpretato come una metafora dell'essenza sublime e trascendente della materia, diventa l'epitome della preziosità. E infine la goccia di rugiada matutina che brilla, fugace alla luce dell'alba,
sì,
è simbolo di speranza che trascende la mera fisicità. Allora mettiamo questi tre ingredienti. Quali sono gli ingredienti di peta?
Beh, la rugiada sicuramente, il petalo, sì.
Allora il chicco di riso e un quarto di chicco di riso tamanichiki del Giappone.
Esatto, non mi addentravo.
Un millesimo di polvere d'oro. E una lacrima di rugiada matutina.
A giraudo questo.
Mettiamo tutto insieme molto lentamente, dobbiamo metterci almeno 6 ore questi tre ingredienti e voilà!
Voilà!
Qualcuno potrebbe di aver fatto un risotto magari gourmet, sì, risotto. Sentite, risotto, che volgare. No,
no, no.
La creazione che abbiamo appena realizzato tocca le vette dell'illuminazione spirituale della conoscenza suprema e quindi parla di noi, di voi, ma soprattutto di me.
Grazie.
Vi aspetto al desco di Nietzsche a Pannocchio di Castelbiondo per stupirvi. Grazie a tutti. Grazie. Saluto anche mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernardi in Tingolo Pagioli, che è diventata molto amica di Melania.
Ah, bene.
E la inviterà presto a cena del nome.
Ottimo, magari preparerà qualcosa, ce lo dirà.
Può venire anche Donald, ma essenziale Melania, che mi sembra molto più raffinata come persona, visto anche con quel cappello meraviglioso.
Con Leonardo Manera.
Cappello giornale, meraviglioso.
Giornale radio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sì, serpenti in Cina è molto positivo, lo mangiano.
Non credo che in Cina, ma forse in altri paesi, più Thailandia, Vietnam. No, vabbè.
Milan, tu non sei del segno del cane, tu sei un cane.
Cane, mi fai schifo come persona.
Capra, 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 capra. È della capra invece, in maniera.
Mi fai schifo. Spacco la testa.
Cane!
Vedo che i nostri ascoltatori.
Manera, io ti voglio vedere a Masterchef.
Sarebbe stupendo, Bernardo Fessi. Se a Masterchef avessero un pizzico di ironia, mentre sono tutti i soloni, barbieri, Cracco, c'è ancora Cracco, non lo so, no, non c'è, Bastianic, c'è ancora Bastianic.
No, adesso Bastianic fa la pubblicità degli hamburger.
Ecco, questa cosa io non l'ho mai capita, cioè, il cannavacciuolo,
i soldi da lì,
il McDonald's, certo. McDonald's?
Sì.
C'è Bastianic, che per carità in America sono il re degli hamburger, c'è una puntata di That's America sugli hamburger, vai a ascoltare il podcast, quindi sono sicuramente il re degli
però lui che
hamburger.
Sta lì, no?
Ma non Fiat, credo,
hai messo troppa, sì, troppo un filo di zucchero, troppo zucchero,
esatto, e poi i nomi agli hamburger,
yes,
con tutto il rispetto,
this is my favorite. My love,
no, TikTok is back. Guarda che ti Wait. Diglielo in faccia, se hai coraggio.
Sì, chi se ne frega. Guarda, il bello dell'invecchiare, che poi alla fine può essere un po' più libero.
Come Pupin avanti. Vabbè, ricordiamo che abbiamo iniziato con la lettura straordinaria della lettera.
Ma che è sta roba, questa musica di grazia?
È Keith Jarrett? Ma solo perché ho spiato. C'è gente che ti insulterebbe il concerto di Colonia. Perché oggi il concerto di Colonia? Perché è di Keith Jarrett, del 24 gennaio del 75. Quindi non è nato, non è morto, perché non è nato, ma ha rivoluzionato in qualche modo oggi. Senti.
Pensa come farebbe fatica oggi una musica così. Infatti pare strana, una roba straniante sentirla qui, questo tipo di musica.
Se ascolti Tony F non ti ascolti questa,
ma questo sto dicendo, è una roba totalmente straniante, arriva da un altro mondo. Cos'ha da dire Mirella Lucchetti con quel braccio proteso?
Proteso
e polemico.
Aspetta, Mirella Lucchetti si è arrabbiata.
Sì.
Si è arrabbiata molto, sta
adesso
per entrare
viene
in onda.
Attenzione,
entra in onda ma da uno studio diverso, per mantenere comunque come Melania una certa distanza fisica dai conduttori, soprattutto da Leonardo Manera, per allora, dire che
questa roba è l'album di pianoforte, di solo pianoforte più venduto della storia.
Sì, e
questa
quindi?
Roba.
Questa roba straniante.
Straniante, sì.
Ma io non ho detto che non mi piace.
Ed no, è un'improvvisazione. Sentilo, sentilo. Cioè lui quella sera è sì. salito sul palco e ha fatto sta roba.
Ma non sto dicendo che non mi piace, sei tu che nella tua permalosità estrema.
Senti un po', sul foglio.
Tu sei una donna permalosa, Miriam, tendenzialmente.
Sul foglio.
E pignola anche, sei permalosa
pignola,
e pignola. E anche permalosa. E nel tuo carattere discutibile, quando uno ti dice una cosa e subito hai bisogno di puntualizzare e andare lì col ditino alzato.
E anche il braccio proteso. Sì. Sul foglio, 4 giorni fa, c'era un articolo su come Keith Jarrett 50 anni fa cambiò la grammatica del pianoforte con questo concerto sul foglio. E poi Pupin,
il foglio sta cambiando pelle. È bello, perché insomma,
vabbè, hai altri insulti da mandare?
No, torno in regia. Ciao,
torno in regia. Vabbè. Bene, noi tra poco, dopo il traffico, mentre per gli appassionati del tennis è in corso il primo set tra Sinner e Shelton, sono 3-2 Sinner, quindi insomma per ora è
prima partita. Ha fatto il break Shelton
è
poi
andato 2-0,
un contro break.
Poi due pari, 3-2.
Solita storia, è inutile guardare le partite di Sinner,
no,
perché si sa già come finiscono.
Smettila.
Prima ancora di cominciare.
Smettila, non dirlo. È una semifinale, sarà combattuta. Bene. Tra poco avremo, l'abbiamo annunciato ieri, Massimo Fini, il nostro amico Massimo Fini, che ti voleva anche salutare tanto quando gli ho detto c'è Leonardo Manera. Ma grande Leonardo, mi fa veramente sorridere.
È uno dei miei preferiti in assoluto, Massimo Fini, io lo terrei sempre ospite
tra
qui.
Poco, lui anti-americano per eccellenza, chiederemo cosa ne pensa di questa vicenda di Trump. Vai.
Nessuno, 100 Milan.
Per quello anche Cracco faceva la pubblicità delle patatine in busta.
Allora, Milan e Manera sono discutibili, singolarmente come coppia, però la musica di questo programma è veramente sempre originale, fino ad arrivare stamattina che avete messo Cliff Jarrett. Alla radio ascoltare Cliff Jarrett piano solo, ragazzi, è
straniante.
Roba, complimenti per il coraggio e la qualità musicale. Io mi chiamo Lorenzo, qualche decennio fa mi sarei laureato in musica al Dams di Bologna. Ciao.
È quello che dico, quello che ho detto io di grazia.
Il contrario. Dai, lascia che è permalosa e pignola. Va bene, abbiamo chiamato il nostro amico Massimo Fini. Buongiorno Massimo, eccoci. Eccoci qui, se uno deve pensare a uno degli anti-americani, scusa Massimo, noi ti abbiamo pensato ieri, insomma, perché uno, dei dichiarati anti-americani, tu lo dici senza pudore, dire, insomma.
Sì, sì, perché il paese che dopo la seconda guerra mondiale è diventato egemone in tutto il mondo e tiene l'Europa in uno stato di minoranza da cui non ci siamo ancora liberati.
E qui, ma non è un po' cambiato però questo paradigma? Cioè adesso c'è la Cina, la Russia, è un mondo dove...
Sì, certamente, tant'è che per fortuna Trump si disinteresserà dell'Europa e si interesserà molto più del vero competitor che è la Cina, molto più della Russia.
Ah, ecco. Ma e quindi Trump, sto Trump, che in quattro giorni sembra aver già cambiato tre quarti dell'America, adesso si fa per dire, ti piace? Rimani, perché mi sembra uno abbastanza imperialista, Trump.
Ma bisogna, Trump, la reazione di Trump è positiva in un paio di sensi e negativa in molti altri. Positiva perché lui ha una mentalità da imprenditore, quindi... la guerra in russo-ucraina finirà non in due giorni come ha detto, ma in pochissimo tempo, perché Trump ha una mentalità da imprenditore e non gli va, come ha ritirato i soldati americani dall'Afghanistan perché aveva speso $10,000 per una guerra che lo stesso Pentagono diceva non si poteva vincere.
10 miliardi di dollari,
e così farà con l'Ucraina, perché anche questa è una guerra che, come ha detto lo stesso generale comandante americano Callaghan, nessuno può vincere, quindi è un buttare
soldi. Pragmaticamente dice ci costa troppo, troverò il modo per...
Sì, questo credo che avverrà senz'altro. Importante indirettamente perché in modo positivo, perché costringe l'Europa finalmente a farsi un armamentario di difesa. La Merkel disse qualche anno fa gli americani non sono più i nostri amici di un tempo, dobbiamo imparare a difenderci da soli. E quindi questo...
Capito, ma ti piace le nazioni che si armano?
Beh, di fronte a un mondo che è tutto armato, cosa fa l'Europa? Si disarma come sta facendo adesso, dando non so quante armi all'Ucraina. È chiaro, tra l'altro la Germania l'anacronistico divieto di possedere l'atomica. Ora non si capisce perché l'atomica possono possedere Israele, il Pakistan, oltre le grandi potenze, e non la più grande potenza d'Europa, che serve come deterrente naturalmente, solo, non certo, però è necessario, come disse Merkel, che noi ci armiamo.
Se la guerra in Ucraina finirà probabilmente con l'acquisizione da parte della Russia del Donbass e delle zone che già ha conquistato, come reagirà l'Europa, che ha sempre detto che era necessaria una pace giusta, la reintegrazione territoriale dell'Ucraina eccetera? Si adeguerà e basta?
Penso proprio di sì. Anche perché in questo caso le pretese di Putin non sono così assurde, nel senso che Crimea è russa, perché il 40% sono abitanti sono russi, gli altri sono tatari che stanno nella storia russa. E in quanto al Donbass è russofono, quindi credo che Putin si fermerà lì e che lì finirà
sì,
la guerra.
Sì, ho capito, però tu dici sono russi, russofoni, però li ha prese con la forza, ecco, rimane il modo in cui in cui le ha prese, no?
Sì, questo è vero, però se noi stiamo a guardare le violazioni di diritto internazionale fatte in questi anni, vediamo che noi intesi come Occidente, non so, penso a tutte le guerre che abbiamo fatto, dall'Iraq all'Afghanistan, alla Serbia, alla Libia di Gheddafi, quindi voglio dire...
Anche noi abbiamo i nostri. Però io vorrei capire adesso cosa ne pensi di Elon Musk. No, lo voglio legare all'intervento che abbiamo letto ieri in onda, che tu hai scritto per il Fatto Quotidiano un paio di giorni fa. No, ieri è uscito, e cioè auspichi in qualche modo il ritorno al cavallo come sì. mezzo di movimento, visto che costa la benzina, le strade sono tutte intasate, inquinano. Si ritorna, ecco, come prenderebbe un Elon Musk che ci vuole mandare su Marte questa proposta?
Non so come, certamente male, anche se poi Elon Musk è un individuo psicopatico, un divago, un genio, ma pericoloso, però in realtà non è una battuta, ritorno al cavallo come mezzo di trasporto sarebbe molto mai auspicabile, se l'altro cavallo non inquina.
Ma il mondo va a parte che qualcuno ci ha fatto notare che all'epoca, quando arrivarono le macchine, dice meno male, perché la città era piena di escrementi di cavallo, cioè c'era un tanfo pazzesco anche nella Londra.
È vero, però è anche vero che adesso la città è piena di scariche di benzina.
Sì, va bene, ho capito, ma torniamo al cavallo. Ieri Manera, tu hai detto, nell'ingenuità, Massimo Fini si dimentica che se si andasse al cavallo, cosa farebbero con la biada? Metterebbero...
È accisa sulla biada, sì, quindi anche la biada.
Va bene, ma questo allora nulla si può fare, questo è un processo alle intenzioni.
Certo,
diventerebbe... Forse i nostri politici dovrebbero pensare veramente, seriamente... a che cos'è diventato il sistema dei trasporti.
Pensa che bello il giornale radio, la biada sale a 2 euro al chilo, a sfondo.
Ma invece io trovo che ci sia un po' di cortocircuito tra Trump, che ripropone il ritorno al buon senso comune, una golden age che si richiama un po' al passato, e però c'è invece Musk, che è il simbolo, diciamo, dell'innovazione tecnologica. Come si tengono insieme queste due cose, e come mai gli americani hanno votato per Trump non capendo che c'è questo, secondo me, cortocircuito evidente?
Sì, beh, è un cortocircuito che lì per lì è incomprensibile, cioè io non capisco come i due possono andare assieme, però ci vanno. Cosa dicevi? Eravamo al cavallo, no?
No, come si concilia un Trump che guarda un po' al passato, il petrolio, Ed Musk che guarda a Marte, no? Sembrano due visioni un po' contrastanti.
Sì, beh, bisogna dire quella di Musk è totalmente folle, nel senso che non si possa colonizzare Marte mi pare assai difficile. È uno pieno di soldi, geniale, e quindi si diverte a fare queste provocazioni. Secondo me non conta niente.
Devo dire che Steve Bannon, che è uno ideologo di Trump, ha ribadito, oltre averlo detto al Corriere della Sera qualche tempo fa in un'intervista esclusiva, ieri ha ribadito: Musk va limitato, va fermato. Quindi pare che ci sia già all'interno dell'amministrazione Trump qualcuno che storce il naso di fronte a questo potere.
Sì, ma è comprensibile, perché non sa assolutamente dove ti possa portare un uomo come Musk, che è molto più pericoloso di Trump, se vogliamo.
Senti,
anche perché il potere enorme che ha acquisito, più potente di Russia, America stessa, e Cina messi insieme.
Sì. Ah, guarda che c'è un'ultima cosa che invece credo sia una notizia di ieri, e qui ti devo tirare le orecchie. Sai che anche quando siamo andati a cena, poi sono venuto a casa tua, tu dici ancora hai magnificato il Mullah Omar, di cui hai scritto una biografia. Ieri la Corte Penale Internazionale, che adesso è al centro per la questione del libico, però ha spiccato un mandato d'arresto per il leader dei talebani in Afghanistan, per il modo in cui tratta le donne il regime afghano.
Ma non so cosa vogliamo fare. Vogliamo fare un'altra guerra di 20 anni?
No, lo arrestiamo però.
Vallo arrestare in Afghanistan.
No, no, chiaro, lo arrestiamo se.
So, no, le abbiamo prese dai talebani, nonostante la inferiorità di mezzi, eccetera. Questa sezione dovrebbe bastarci. Poi le donne afghane, se vorranno cambiare i costumi lì, lo faranno loro, non è che deve venire
se non vengono soggiogate, se potranno. Peraltro non è che la corte, il procuratore ha chiesto il mandato d'arresto, poi adesso la corte si dovrà pronunciare.
Ma io credo che sia meglio lasciarlo stare l'Afghanistan. Si chiama la tomba degli imperi, perché ha cacciato gli inglesi, ci ha messo 30 anni, ha cacciato
i russi,
sì, sì. Ci ha messo 10 anni, ha cacciato gli occidentali, e lasciamo che ogni paese, in fondo c'è proprio in quel a Helsinki è stato stancito il diritto dell'autodeterminazione dei popoli. Cioè ogni popolo può evoluire o non evoluire secondo quelle che sono le sue tradizioni, costume.
Però la Corte Penale, insomma, dice, ha spiccato questo mandato d'arresto. Se pensa di fare un viaggio, che ne so, in Germania o in Italia, lo arrestiamo. Questo
forse,
non lo so, forse
lo arrestiamo. Forse
lui
no,
sì,
forse.
Netanyahu no, Putin penso di sì, il libico no. È un po' così. Un po' il lunedì sì, il martedì no, il mercoledì forse, chi lo sa.
Fini, posso chiedere una cosa? Lei ne ha viste tante anche dal punto di vista politico. C'è ancora qualcosa, appunto, politicamente in cui crede, nel quale investirebbe le
nel
sue
cavallo.
Aspettative?
In un cavallo,
diciamo così.
In un cavallo.
No, è il problema, io sono pleistocenico, ma è il problema che hanno i giovani. Non c'è un ideale da seguire, no? Non c'è un Che Guevara da seguire, non c'è un ideale.
Non c'è un Che Guevara, attenzione, però già un pochino si è... sei un po' sbilanciato, non c'è un Che Guevara. Hai pensato a Che Guevara, ti è venuto in mente Che Guevara?
Venuto in mente un uomo che combatteva per degli ideali, ecco.
Va bene. Grazie Massimo, un abbraccio.
Grazie
sentiamo
a voi,
presto.
Ciao.
Grazie a Massimo.
Posso dire una cosa di maniera?
Sì.
No, che mi pare il più assennato in questa combricola di scombicchierati che siete voi.
Grazie, ogni tanto ci vuole visione oggettiva dall'esterno.
Lo so.
Grazie.
Caro Massimo, lo sai bene che è così. Grazie,
ciao,
ti mando un
ciao,
abbraccio.
Ciao.
Pensa un po' ad essere arrivato Mauro Meazza, perché lui si riferiva a tutta la radio, non è
sì.
Che nella trasmissione.
Come è pettinata oggi Deborah Rosciani?
Senti, guarda, è di fronte a te, è separata da un vetro, se no ti dà un pugno sul grugno.
Come vanitosa.
Ah, bene.
Lei
vai,
sembra tutta vai. Dedita alla borsa, eccetera. Secondo me è una delle donne più vanitose di Radio 24.
Insieme, ma no, Miriam Lucchetti è permalosa.
E la vanità, come ben si sa, è il peggiore dei peccati.
Molto bene. La borsa, dai.
State ascoltando un programma offerto da
gente ignobile.
No,
inesperta. Abietta, servile, priva per propria natura di cognizione, di governo, di giustizia e di religione.
Alessandro Milan.
Questo è il punto dolente.
Leonardo Manera.
Uno. Nessuno. 100.000.
Trasmissione
ripiena di arroganza e di superbia.
Bene, grazie professor Barbero.
I feel used. Loving you. Don't...
10:39 minuti. Alicia Keys, perché domani compie. Vabbè, è vero. Allora, adesso dobbiamo parlare di un'iniziativa nostra, possiamo dire, perché lo trovate già in libreria, lo trovate in edicola anche il volume, il libro Eroine della Libertà, 9 donne ebree che hanno fatto la storia. La firma è della nostra Elisabetta Fiorito, che è con noi. Elisabetta, buongiorno e benvenuta, eccoci.
Buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo. Anche perché ormai siete una coppia indivisibile.
Sì. Insomma, vediamo, fatto, non è detto, sì, perché tutte le coppie finiscono, quindi no, vabbè, anche la nostra è destinata a concludersi, ma magari con un gran litigio, non lo so.
No, Elisabetta, adesso hai dato il là a Leonardo. Allora, Eroine della Libertà, intanto ti chiederei come le hai scelte queste 9 donne, chi sono nella sintesi e cosa hanno fatto.
Allora, è un libro che nasce dal teatro, perché io da anni partecipo per Ebraica al Festival della Cultura e ogni anno scrivo dei monologhi che poi vengono rappresentati da varie attrici, da Rosaria De Cicco, Paola Minaccioni e Pamela Villoresi, per esempio. Adesso Paola Minaccioni sta mettendo un altro mio monologo in scena che si chiama Elena la Matta. E quindi questo libro, a un certo punto, io avevo descritto una serie di eroine e le ho raccolte in un volume per Il Sole 24 Ore. Si parte da un'eroina immaginaria, Miriam, l'unico personaggio immaginario che assiste al rogo di Giordano Bruno, la fredda mattina del 17 febbraio 1600. Poi si va avanti con Gracia Mendes, che è una donna realmente vissuta, con Anna del Monte, che fu rinchiusa nel 1749 nella casa dei catecumeni, per poi passare all'epoca dell'emancipazione, Amelia Pinkerle Rosselli, la madre dei fratelli Rosselli, ma molti non sanno che è anche la prima drammaturga italiana donna, uh-huh, no? Per dire. Poi abbiamo, sempre nell'epoca dell'emancipazione, una figura come Rita Levi Montalcini e poi Ada Sereni, Ada Scarelli Sereni, che in Italia è poco conosciuta, ma in Israele è la famiglia Sereni è importantissima, perché Enzo Sereni viene considerato un eroe della Seconda Guerra Mondiale, il marito, ed è il fondatore di uno dei kibbutz, diciamo i primi kibbutz di Israele, che è Givat Brenner. Poi c'è la nostra Golda, da libro che ho scritto l'anno scorso, Hedy Lamarr, che nasce ebrea, la donna più bella del mondo, e poi si converte, perché in quel momento, con le leggi razziali e con la persecuzione nazista a Vienna, no? Decide di convertirsi, ma comunque poi emigra negli Stati Uniti per diventare la star che conosciamo tutti.
Vabbè, ma la donna più bella del mondo l'hai letta tu?
No, era considerata la donna più bella del mondo. Walt Disney cambiò Biancaneve all'inizio era stata disegnata da Walt Disney bionda. Attraverso il fascino di Hedy Lamarr, Walt Disney la disegnò mora, capito? Quindi insomma era considerata all'epoca, certo, le donne più belle del mondo sono in quel momento, poi dopodiché no, cambiano,
poi i canoni cambiano, certo, negli anni.
Poi cadono, ecco, lei era considerata la donna più bella
e
del mondo.
E dicevi poi Rita Levi Montalcini, che premio Nobel.
Rita Levi Montalcini, premio Nobel, e pensa, Rita Levi Montalcini è un monologo che io avevo già scritto e che era andato al teatro Off con Rosaria De Cicco, che però ho riscritto perché ho ristudiato questa figura, e Rita Levi Montalcini ha un'ironia nei suoi diari molto molto acuta, quindi ho voluto anche sottolineare questo aspetto di questo grandissimo personaggio, no? E come tutte le persone molto intelligenti era anche molto ironica.
Ti chiedo che ne mancava una, Magda.
E poi c'è Magda, che è la mia ex suocera, che non c'è più, che però è una donna comune che ha fatto nel suo piccolo anche cose eccezionali, cioè tipo salvare un bambino portandoselo sull'aereo e dandolo alla madre, perché i libici non facevano emigrare in quel momento tutte le famiglie ebraiche, no? Mm-hmm. Cioè tutte piccole cose, però ho voluto chiudere con un cameo familiare.
Sì, accomunate, come dice il sottotitolo, di persone che hanno cercato la libertà in qualche modo e hanno lottato.
Hanno la libertà, sì.
Sì.
E il libro è dedicato a tutte le donne che combattono nel mondo proprio per la propria libertà. Io penso all'Iran, penso all'Afghanistan, ho sentito che voi stavate facendo un'intervista proprio sulle donne afghane, no? Ecco, perché non possono oggi nemmeno parlare in pubblico. Ecco, io penso che questo sia importante, e attraverso l'esempio di queste donne che sono ebree, perché questo libro esce in occasione della giornata della memoria, si possa poi continuare a lottare per la libertà di tutte le donne in tutto il mondo.
Noi, Elisabetta, ti ringraziamo. Ovviamente il libro è già in edicola, in libreria, poi anche in libreria, e quindi grazie alla nostra Elisabetta Fiorita, Fiorito, grazie, eroine della libertà, ricordate. Grazie, Elisabetta. E, grazie. Io, prima del traffico, ti voglio far ascoltare un audio che proviene dal mondo del calcio. Leonardo, ascolta bene. C'è la partita Campobasso Torres.
Cos'è? Lega Pro?
C, Serie C. Serie
Lega
C.
Pro.
Campobasso Torres. Il cronista del Campobasso, quindi la Torres era fuori casa, giocava fuori casa. Il cronista del Campobasso avvicina alla fine degli spogliatoi un giocatore della Torres, ma lui pensa che sia l'allenatore della Torres. E quindi intervista questa persona credendo di parlare con l'allenatore della squadra ospite. Vai.
Facciamo i complimenti al mister, perché la Torres oggi ha vinto, secondo me, col cuore. Nel secondo tempo spinta da un pubblico strepitoso.
Sì, poi il mister è qua, io faccio il giocatore, però sì, sicuramente...
È stato detto che era il mister. Il giocatore lui?
Sì.
Ah, vabbè. Lo so, ma non è che li conosco, no? Se era una top model la riconosci.
Ma è stato sincero almeno, dai. Ma dai, che... ma come fai a riconoscere tutti i giocatori senza offesa per della Torres? Non puoi.
Che era in trasferta, quindi, in genere magari il giornalista segue più la squadra di casa. Vabbè, e comunque, bene, andiamo.
Pensa a sti poveri giornalisti che devono andare a seguire tutte le partite.
Ho detto che veniva il mister, ma...
Tutte le partite anche del calcio minore, che a volte sono veramente al freddo.
Quando fa finta di... è Mastino! Fa finta di... Vabbè, il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi.
Ah, vabbè, lo so, ma non è che li conosco, no? Se era una top model la riconosci.
Ma Gaber forse, perché domani sarebbe l'anniversario di nascita. Vabbè. Allora, sono sempre in cerca di una casa trilocale, se possibile, una casa a Milano, se possibile.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Buongiorno.
Sono Mariolino Pandoro.
Sì.
Agente immobiliare.
Da Zelig.
Titolare, anche lì sì, ho proposto qualche appartamento anche in quella situazione.
Sì. E Bisio l'ha comprato?
Siamo in trattativa. Intanto sono venuto a proporle anche lei, perché lei sa che io sono il titolare della seduzione immobiliare Real Estate. E allora sono ancora in tempo per farvi gli auguri a gennaio per un anno nuovo ricco di sogni da abitare. Perché i sogni da abitare sono la mia specialità, insieme ad altre doti che ognuno di voi può immaginare. Vedo che qualcuno stava guardando stupito dalla finestrella. Allora, vediamo subito Alessandro. Alessandro, la prima proposta che ho preparato per te.
Bene, sono tutto orecchi.
Una proposta alla quale non potrai dire no, ma solo sì, 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 again, one more.
Al limite una firma e va bene.
È un ampio monolocale di 18 metri quadri.
18.
Che è stato appena ristrutturato 150 anni fa.
Come 150?
È una soluzione old but gold. Un po' come te, Alessandro.
Vabbè.
Un vecchio d'oro.
Pensavo all'età dell'oro di Trump, e quindi, sai, è molto...
L'appartamento è una cucina piccola ma completa, con tutti gli attrezzi per divertirsi ai fornelli.
Sì.
C'è la spatola, lo schiacciapatate, la frusta e lo sbattitore.
Com'è?
In cuoio!
Lo sbattitore.
Quindi vuoi tutti questi attrezzi nella tua cucina, lo sbattitore?
Sì, sì, va bene, ma...
Il riscaldamento è condominiale, ti garantisco la temperatura è sempre molto alta. Fa caldo, caldo, caldo. Se vuoi andiamo a bussare ai tuoi vicini e ti faccio vedere che in casa si sta bene anche senza vestiti, Alessandro. Pensa, bussiamo ai tuoi vicini, toc toc, e sono tutti nudi perché c'è molto caldo in quegli appartamenti.
Vabbè, guardi, è che la metratura è un po'... Cercherei un qualcosa di un pochino più ampio, se possibile.
Ti vedo riottoso.
No, riottoso, perché so che lei ha tante proposte.
Ho una seconda solution.
Vedi.
È uno splendido trilocale su 5 piani.
Mm.
Direi un immobile...
Però...
Terra, cielo, dove puoi toccare il cielo con un dito perché il tetto va rifatto completamente.
Ah, piove...
Ma tu non hai problemi se c'è qualcosa di rifatto, non è vero, Alessandro? A volte uno rifà per migliorare.
Questa allusione è un po'...
Com'è questo appartamento? C'è un soggiorno col balcone, poi la cucina, un bagno, due camere da letto, grandi, grandi, grandi.
Già, qua a me piace gli spazi grandi, certo, chissà quanto costa. Però.
Hai davvero spazio per fare tutto quello che vuoi, anche pattinare tutto nudo... Da una camera all'altra.
Ma perché tutto nudo? Ma...
Scivolare di qua, scivolare di là. Così ti mantieni giovane.
Ah, ecco.
E poi puoi patinare direttamente fin dentro la doccia.
Mm.
Dove troverai una bella spugna in cuoio, Alessandro.
Beh, devo dire, costerà troppo. Non è che c'è una cosa di mezzo, perché immagino che questo il prezzo sia un po'.
Allora passo a proporti un bel rustico. Ti piace il rustico, Alessandro?
Beh.
Io lo
beh.
Trovo così affascinante.
Vediamo, vediamo.
In mezzo al verde, senza problemi di parcheggio.
Ottimo.
Così puoi invitare tutti alle tue feste. È enorme questa proprietà, te la descrivo.
Bene.
1200 metri quadri. Ti sfido a trovare qualcuno che ce l'ha più grande, Alessandro. È impossibile.
Sì.
Com'è questa grande proprietà? 3 cucine,
3,
7 salotti, 9 bagni e una camera da letto.
Ma così non potevano mettere, perché bagni in meno? Bastavano 3 bagni.
Può sembrare poco una sola camera da letto in una proprietà così grande.
Sarà grande, grande, grande.
Ma stare tutti insieme può essere divertente. Non credi, Alessandro? Prima ognuno va nel suo bagno e poi tutti insieme in camera da letto, Alessandro.
Vabbè.
Tipo un pigiama party. Ti immagino già in questa grande proprietà che lavori la terra tutto sudato e poi ti butti sulla maca, ti fai rovesciare addosso una secchiata d'acqua. Anche se inverno non fa niente, ma perché quando sei un contadino non temi le intemperie.
Sì, ma che pratiche... Uno può anche bere un caffè in compagnia.
Ti stuzzica l'idea del rustico, Alessandro?
Guardi, tra i tre effettivamente il rustico. Certo, una migliore distribuzione tra bagni e camere forse funzionava meglio. Però potrei essere come Bisio, in trattativa per il rustico.
Allora, non ti preoccupare perché non stiamo ancora rogitando, Alessandro. No. So che tu vuoi rogitare. Siamo ancora a preliminare, Alessandro.
Okay, ok.
Allora vieni nella mia agenzia, la Seduzione Immobiliare Real Estate,
sì,
e faremo tutto il necessario per renderti felice.
Allora ci penso un attimo, mi deve dire quanto costa, poi le faccio sapere.
Ci pensiamo là. Scrivetemi anche tutti voi se volete trovare la casa dei vostri sogni e non solo la casa.
Grazie, ma sarà anche questa sera Zola Predosa?
Certamente, e domani a Colonia Veneta. E sabato prossimo a Castelfranco. È importante essere franchi nella vita, non è vero Alessandro?
Anche castelli.
Così si dice sempre tutta la verità di quello che si pensa.
Grazie Mariolino
Pandoro. Grazie a voi.
Ci sentiamo lunedì alle 9.
Buon pomeriggio a tutti.